Che l'alimentazione sia uno dei pilastri fondamentali della salute umana e del benessere collettivo, ne siamo tutti perfettamente a conoscenza. Ciò che spesso ci troviamo a sottovalutare è invece l'influenza dell'alimentazione sull'ambiente circostante. Il sistema alimentare è oggi responsabile di una parte significativa delle emissioni di gas serra, della deforestazione, dello sfruttamento delle risorse idriche e della perdita di biodiversità. Le scelte alimentari quotidiane possono quindi avere conseguenze profonde sia a livello individuale che planetario.
Benvenuti, questa è Scuola di Nutrizione, la prima rubrica dedicata al mangiar sano e sostenibile.
Protagoniste del nostro podcast sull'alimentazione sono Jessica Rapone, responsabile del servizio dietetico della Vivenda SPA, e la professoressa Sabrina Antonia Principe, attualmente assegnista di ricerca in scienze merceologiche presso il Dipartimento di Management dell'Università Sapienza di Roma. Se Jessica è ormai da tempo ospite gradita dei podcast sulla nutrizione, la docente invece è una voce nuova all'interno del programma. Il che mi porta giustamente a fargli gli onori di casa presentandola. Sabrina è specializzata principalmente nella determinazione di composti bioattivi come marker di qualità e sicurezza degli alimenti, nell'uso di tecnologie sostenibili per le analisi chimiche di matrici alimentari nell'alimentazione sostenibile. È inoltre autrice di più di 40 pubblicazioni tra articoli in riviste scientifiche internazionali, capitoli di libri, monografie e voci di enciclopedia. Fatte quindi le dovute e piacevoli presentazioni, è ora di addentrarci nel tema di questo podcast. Partendo proprio dai dati, Jessica, qual è l'impatto dell'alimentazione sul nostro pianeta?
Dai dati in nostro possesso emerge che circa un terzo delle emissioni globali di gas serra è riconducibile ai sistemi alimentari, con emissioni che si sviluppano lungo l'intera filiera, dalla produzione fino al consumo finale. Secondo le stime della FAO, nel 2020 le emissioni di gas associate ai sistemi agroalimentari hanno raggiunto 16 gigatonnellate di CO2 equivalenti, rappresentando circa il 31% delle emissioni globali di origine antropica. Questo dato segna un calo rispetto al 2019, in parte dovuto alla riduzione delle attività economiche legate alla pandemia di Covid-19. In questo contesto, l'agricoltura, la silvicoltura e le attività legate al suolo hanno il potenziale per diventare settori assorbitori netti di emissioni, grazie alla creazione e alla protezione di pozzi di carbonio in foreste, oceani e suolo.
Se dovessimo stilare una classifica dei settori alimentari più impattanti a livello climatico, quali sarebbero i più influenti, professoressa?
Le emissioni climalteranti derivano principalmente dalla produzione agricola, che è responsabile del 39% delle emissioni totali, dalle attività pre e post-produzione, che rappresentano il 32%, e dal cambiamento dell'uso del suolo, per il 19%. In particolare, l'impiego e l'utilizzo intensivo di fertilizzanti, pesticidi, nonché alle attività legate all'energia contribuiscono in modo significativo alle emissioni di gas climalteranti. Inoltre, le emissioni di metano hanno rappresentato il 35% dei gas climalteranti legati ai sistemi alimentari, principalmente a causa della fermentazione enterica del bestiame, all'allevamento e al trattamento dei rifiuti. Tra le componenti della filiera alimentare, circa il 18-20% delle emissioni di gas serra sono attribuibili alle attività di scarto e di flusso secondario, principalmente legate alle industrie, allo stoccaggio e alla logistica, svolgendo quindi un ruolo chiave nell'affrontare le sfide della sostenibilità e nel promuovere i principi dell'economia circolare. Inoltre, le modalità in cui gli alimenti vengono prodotti, comprese le caratteristiche agroecologiche e dei sistemi agricoli, contribuisce ai loro impatti ambientali e pertanto i vari gruppi alimentari comporteranno diverse pressioni sull'ambiente.
E per quanto riguarda il mondo animale, è ormai sdoganata la scelta di molte persone, soprattutto fra i giovani, di preferire un'alimentazione veg, vegetariana e vegana più sostenibile e quindi vicina al pianeta.
Sì, la produzione di alimenti di origine animale è responsabile del 72-78% delle emissioni agricole, principalmente relative all'inefficiente conversione dei mangimi, la fermentazione enterica e alla gestione dei rifiuti, dei reflui zootecnici. L'allevamento incide inoltre sull'uso dell'acqua e sull'impiego di fertilizzanti, mentre al contrario le colture di base, come possano essere riso, grano e segale, presentano un impatto ambientale inferiore a parità di chilogrammi di prodotto, pur rappresentando comunque il 30-50% dell'uso delle terre coltivate, del consumo di acqua e delle emissioni di azoto. Pertanto, a causa dell'elevato volume di produzione, l'impatto complessivo di queste colture può risultare significativo rispetto a quello dei singoli prodotti agricoli.
Jessica, alla luce di quanto spiegato dalla professoressa, che futuro ci aspetta?
Le previsioni non sono delle più rosee, caro Federico. La produzione alimentare globale potrebbe aumentare fino al 15% per rispondere alla crescita della popolazione, 9,1 miliardi entro il 2050, con un potenziale incremento delle emissioni fino all'80% tra il 2010 e il 2050. In relazione all'aumento della domanda alimentare globale, i cereali, pilastro dell'alimentazione umana, sono responsabili ad oggi del 18% delle emissioni di gas serra nel settore agroalimentare. La produzione di cereali è cresciuta del più 240% tra il 1961 e il 2022 e continuerà ad aumentare, aggravando problemi ambientali come inquinamento idrico, erosione del suolo e cambiamenti climatici.
Un quadro molto complesso che all'alimentazione sostenibile è una via di fuga, possiamo dirlo. In cosa consiste, Jessica?
È un modello che coniuga il benessere e la salute umana con il rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi. L'alimentazione equilibrata, basata su prodotti locali, stagionali e a un basso impatto ecologico, non solo aiuta a prevenire numerose malattie, ma contribuisce anche a ridurre l'inquinamento e a preservare le risorse naturali per le future generazioni. Adottare abitudini alimentari più consapevoli e responsabili è quindi una scelta che può fare la differenza, promuovendo uno stile di vita sano e un futuro più sostenibile per il pianeta. Un'alimentazione sostenibile può comportare un esercizio di equilibrio e compensazione. Ad esempio, optare per alimenti prodotti localmente, può sembrare una scelta sostenibile, ma è così solo se questi sono di stagione, in quanto l'energia necessaria a coltivare frutta e verdura nelle serre durante l'inverno è molto più ingente rispetto a quella impiegata nel loro trasporto dai paesi caldi. Similmente, i benefici ambientali e quelli per la nostra salute non vanno necessariamente di pari passo. Ad esempio, il fatto che il consumo di pesce, soprattutto grazie al suo contenuto di omega 3, fa bene alla salute è ben accertato, ma l'eccessiva attività di pesca e il conseguente impoverimento delle risorse ittiche è un problema ormai assodato. E se tutti aumentiamo il consumo di pesce, secondo quanto consigliato dalle linee guida nutrizionali, la situazione potrebbe addirittura peggiorare. In questo contesto risulta di particolare interesse sia per i consumatori che per le industrie di produzione alimentare servirsi di strumenti e metodologie innovative standardizzate per valutare l'impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita di un prodotto, con indicatori su emissioni, consumo idrico ed esaurimento delle risorse.
Sul tema della sostenibilità alimentare si è scritto molto, ma di sicuro interesse anche per noi consumatori è il libro Valorizzazione della filiera cerealicola, qualità e sostenibilità. A firmarlo anche la nostra ospite, Sabrina Principe. Quali sono i contenuti e cosa i lettori si devono aspettare dalle sue pagine?
Il libro mette a disposizione un aggiornato e completo compendio, degli aspetti riguardanti i contenuti principali dei cereali e della relativa filiera cerealicola. In particolare, il testo si concentra su aspetti fondamentali della filiera, quali qualità e sostenibilità. attraverso un'esplorazione dettagliata dei cereali vengono esaminati appunto le pratiche agricole, i processi di trasformazione e di distribuzione, con l'obiettivo di esplorare la qualità dei prodotti e ridurne l'impatto ambientale. Sono state considerate le specificità di ciascun tipo di cereale, ossia grano, riso, mais, avena, segale, sorgo, miglio e orzo.
E quali sono stati i risultati di queste analisi?
Cerchiamo di fare un quadro riassuntivo per cereale. Per quanto riguarda il mais, gli studi evidenziano che il principale fattore di impatto ambientale è l'uso intensivo di fertilizzanti chimici e l'irrigazione. In questo contesto la sostituzione con fertilizzanti organici ridurrebbe di molto le emissioni. Le pratiche agricole nei principali produttori, che ad oggi sono gli Stati Uniti d'America, la Cina e l'Europa, mostrano differenze regionali ma convergono sull'effetto negativo dell'irrigazione intensiva. Per quanto riguarda il grano, la ricerca si concentra più sui derivati come pasta e pane che sulla coltivazione stessa. Gli studi evidenziano che la gestione dell'azoto e l'uso di fertilizzanti chimici rappresentano i principali hotspot ambientali, con soluzioni che includano la rotazione delle colture e l'uso di fertilizzanti organici. Un limite della ricerca risiede nella distribuzione negli studi di analisi del ciclo di vita, che non riflette la produzione agricola, con una forte concentrazione in Asia e Spagna. Per quanto riguarda il riso, invece, la coltivazione è una tra le coltivazioni più inquinanti per via dell'uso di fertilizzanti azotati e della metanogenesi nei campi allagati. La riduzione dell'inondazione delle risaie e l'uso di fertilizzanti organici rappresentano delle strategie chiave per abbattere l'impatto ambientale. Tuttavia, manca un'analisi dell'impatto sociale della produzione. Per quanto riguarda i cereali minori, come orzo, avena, segale, sorgo e miglio, le ricerche sono ad oggi ancora scarse. Nonostante il loro valore nutrizionale e il loro potenziale come alternative più sostenibili ai cereali maggiori, tuttavia andrebbero ulteriormente implementate. Manca inoltre una corrispondenza tra la ricerca e la reale applicazione alle produzioni a livello locale, limitando pertanto questi studi solamente a interessi accademici per il momento. In ogni caso, l'uso di una guida tecnica appropriata consentirebbe di educare i produttori sugli input di processo e sulla loro correlazione a livello di produzione, sfatando i miti più comuni come la relazione positiva tra la quantità di fertilizzanti applicati e la produzione, ad esempio, di mais da seme. Mais che gli studi di letteratura hanno mostrato essere il principale hotspot della produzione cerealicola.
E così siamo arrivati alla fine del nostro viaggio sulla sostenibilità alimentare. Grazie alle nostre ospiti, è emerso chiaro un messaggio per una produzione alimentare sostenibile in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. È necessario adottare strategie agricole che riducano le emissioni e migliorino l'efficienza delle risorse. L'analisi del ciclo di vita può supportare l'identificazione degli hotspot ambientali e guidare le politiche agricole, ma è essenziale integrare anche la valutazione sociale per una transizione equa e sostenibile. Alla prossima puntata!